questi pensieri tratti dalle scritture hanno come titolo le tentazioni della nostra vita di fede. Fratello Giorgio ci esortava a considerare l'importanza di rinforzarci nella fede. E per rinforzarci nella fede noi dobbiamo avere prima di tutto una panoramica eterna del piano di Dio, perché noi siamo creature spirituali, anche con un corpo, ma spirituali che vivremo in eterno. Io penso che questa considerazione non sia inutile, perché io penso che se queste persone alle quali Giorgio sulle quali metteva l'accento, queste persone che devono soffrire per la fede, riescono a fare questo perché hanno una convinzione per mezzo dello Spirito che la nostra vita è una vita eterna, non è una vita. Qui sulla terra ci stiamo alcuni anni, ma in cielo. Quindi se in noi abbiamo una fede veramente per mezzo dello Spirito, noi abbiamo anche un progetto per la nostra vita col quale dobbiamo sempre confrontarci. Io ultimamente, per incoraggiare me stesso, leggo in Efesini, al capitolo 1, il grande progetto di Dio in Cristo per noi. E vorrei cominciare da questo, da questa panoramica, perché se mettiamo l'accento solo sulle sofferenze, a parte che tutti noi ne abbiamo anche in questa vita, anche se non siamo perseguitati per la fede, se non abbiamo una panoramica eterna della fede, allora sì, vuol dire che la nostra fede manca di qualcosa, di uno spunto, perché il Signore ci ha accolti che eravamo morti nei falli e nei peccati, come scritto nel versetto 2. E voi pure ha vivificati con Cristo, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Quindi noi, prima di arrivare qui in chiesa, eravamo candidati alle pene eterne, a non godere delle benedizioni della salvezza che sono in Cristo Gesù. Quindi è importantissimo che poniamo l'accento su questo disegno eterno. Perché? Perché lo Spirito Santo che è in noi potrà essere indebolito dalla vita carnale, purtroppo, che viviamo in questo mondo dove si pensa a tutto fuori che alle cose spirituali, ma lo Spirito Santo si rinforza per mezzo della parola. E allora dice al versetto 1, il capitolo 3, capitolo 1, versetto 3: benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli. Cioè, quando ci siamo convertiti siamo stati adottati, Siamo adottati come suoi figliuoli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, cioè che noi viviamo in eterno con lui, a lode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo, poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza. Cioè non è che per fortificare lo spirito dobbiamo fare chissà quali esperienze, ma dobbiamo meditare su queste cose qua, perché il Signore ci dà la sapienza, ci dà la conoscenza, l'intelligenza di queste cose per farci conoscere il mistero della sua volontà. Cioè la nostra vita è un mistero. In questo mondo dove si parla solo di medicina, di pastiglie, di farmaci, di ospedali, di case di cura, di riposo, eccetera, deve entrarci anche il concetto che noi siamo qua solo per un tempo, ma che la nostra vita è eterna, è per l'eternità. Quindi, per versetto 9, col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta, il disegno benevolo che egli aveva già prima formato in se stesso, aveva in se stesso formato per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sotto la terra, sopra la terra. In Lui, dico, nel quale siamo pure stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Allora, se noi consideriamo queste benedizioni, non possiamo dire che siamo alla frutta, cioè che siamo indeboliti, ma che possiamo essere fortificati nella nostra debolezza di fede. E quindi non dobbiamo farci spaventare, ma dobbiamo seguire la Chiesa come un unico corpo, formati in un unico corpo, e andare avanti nella fede. Allora, questo disegno benevolo che Dio ha formato prima della fondazione del mondo ci porta alla tentazione. Ci porta alla tentazione. Questo disegno comporta il fatto che prima, ancora prima che Adamo peccasse, ci fu un angelo nel cielo, un angelo potente, il capo di tutti gli angeli, il quale fu tentato da se stesso nel suo orgoglio e perse e fu esautorato dalla sua funzione celeste e diventò Satana, cioè quella tentazione che lui soffrì in se stesso e i suoi colleghi che lo seguirono, fu una tentazione che aveva come progetto l'eternità, il progetto eterno di Dio, il progetto eterno di Dio. Perché Adamo ed Eva furono tentati? Perché furono tentati? Perché il Signore voleva che la nostra volontà, noi volontariamente, prendessimo una posizione verso o contro Dio. E quando Adamo ha peccato, quando Eva ha peccato e Adamo ha peccato anche Adamo, perché i due erano una stessa unità. Allora, quando Adamo ha peccato, tutta la sua discendenza, tutti i suoi figli, noi, siamo nati nel peccato, siamo nati fuori dalla grazia di Dio, sotto la condanna del peccato e della morte eterna. A noi spettava solo la morte eterna. Ma c'era un disegno benevolo in Dio, perché Dio non può essere tentato e Dio è santo, puro, eterno, unico, in tre persone, e lui aveva un progetto eterno. Questo deve farci coraggio. Questo dobbiamo capire, che lui aveva un progetto per ristabilire l'equilibrio nel suo regno e tornare lui è padrone della situazione sulla terra in mezzo a tutti gli uomini. Dio aveva un proposito eterno, e questo proposito era in Cristo Gesù, suo figliuolo, il quale è venuto in questo mondo solo 2000 anni fa, ma il cui progetto era già presente in Eden, quando Dio, parlando con Adamo, gli fece una promessa di fede. Quindi, già allora, subito dopo il peccato, già per Abele e Caino, c'era già la possibilità di tornare nella salvezza, di tornare in comunione con Dio. Quindi questo progetto è meraviglioso. Noi dobbiamo gioire di questo progetto, non lasciarlo ammuffire, ma dobbiamo averlo ben presente, perché questo progetto ha come intento il riscatto della nostra vita già ora per l'eternità, e la nostra fortificazione, conoscenza delle cose eterne, conoscenza di tutto quello che succede in questo mondo. Perché queste benedizioni, vedete, benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, qui il peccato c'era già, ma l'Apostolo Paolo non è che fosse un po' fuori di sé nel dire queste cose, ma l'Apostolo Paolo, pur essendo in persecuzioni, essendo in prigionia, pur essendo perseguitato, lui aveva una visione della sua vita spirituale che gli permetteva di stare sereno e tranquillo nella sua prigione, aspettando la morte fisica, perché la morte fisica corrisponde con l'inizio del progetto eterno per lui. Quindi è una cosa meravigliosa se noi consideriamo. Allora, noi non possiamo dire che siamo cristiani se non approviamo questo scritto di benedizione. Queste benedizioni sono per noi in Cristo Gesù. Sono per noi in Cristo Gesù già prima progettato, prima che Adamo peccasse. Quindi la vita che noi stiamo vivendo sulla terra, infatti io per tanti anni, quando leggevo l'Apocalisse, mi spaventavo a pensare alle bestie che salgono dalla terra, dal mare, eccetera, che a tutto il putiferio di questa civiltà, che pure la stiamo vivendo, che noi la stiamo vivendo, ma questa civiltà e questa ingiustizia che c'è intorno a noi e nella nostra carne è già stata considerata da Dio prima della fondazione del mondo. Il Signore sapeva tutte queste cose, il Signore ci guarda uno per uno e noi dobbiamo nutrire la nostra fede per mezzo dello Spirito Santo, leggendo la sua parola e credendo. Allora, abbiamo visto che il guaio nel quale siamo messi in questo mondo, tutta la sofferenza che c'è nel mondo, le cose che dovremo anche soffrire andando avanti nell'età, io mi misuro con la mia vita, ognuno purtroppo si misura con la sua vita, ma però io vedo del bene per me, vedo del bene nella sofferenza, non vedo solo il male. Ci sono dei credenti che purtroppo a causa delle loro sofferenze vedono solo il male, ma allora secondo me dovrebbero leggere e provare a dire che questa lettera agli Efesini è falsa, non è degna di essere nella scrittura. Però se dice questo, allora deve anche dire che gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse, quella del regno eterno, i capitoli 20 e 21 dell'Apocalisse, non sono veri. Cioè noi dobbiamo capire che se non abbiamo la fede siamo fregati comunque, perché questa vita finisce e finisce male. Ma se crediamo abbiamo una speranza, abbiamo una gioia, abbiamo un'allegrezza che ci sostiene, che non è nostra ma è dallo Spirito Santo. È questo che voglio dire parlando della tentazione, che la tentazione è un problema universale delle creature angeliche e col corpo come siamo noi, ma è curata, è perdonata, c'è modo di vivere gioiosamente per la fede nonostante tutto questo tremendo putiferio che abbiamo intorno e tutte le persecuzioni e le cose di questo mondo. Perché? Perché Dio ha un progetto eterno, è un progetto eterno, un disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato. Dio sapeva tutto e sapeva tutto in anticipo, cioè che lui non poteva creare degli altri dei come lui, non poteva creare degli dei. Lui era unico creatore e redentore, eccetera. Quindi le creature, lui sapeva che potevano peccare. Questo dobbiamo dircelo. E la nostra vita di fede è cominciata quando abbiamo riconosciuto i nostri peccati, di essere peccatori non tanto per un furto, per un'immoralità, per un problema di questo mondo, ma perché abbiamo riconosciuto che la nostra vita non piaceva all'Iddio tre volte sante. È stato credendo in questo Dio che ci ha sospinto attraverso il suo spirito a credere, che abbiamo capito di essere dei peccatori, ma non peccatori come li intende il mondo, siamo peccatori verso Dio, siamo ribelli, siamo delle creature che senza la salvezza e senza lo Spirito Santo non possono far nulla in questo mondo. Quindi se siamo qui in una chiesa è perché lo Spirito Santo in qualche modo abbiamo accettato di essere abitati non solo da una carne di peccato, ma anche dallo Spirito Santo di Gesù Cristo, il quale sta in cielo col suo sangue e intercede per noi per mezzo del suo sangue. Non siamo da soli, non siamo da soli. Ecco perché ci raduniamo, per confortarci a vicenda, per pregare gli uni per gli altri, per andare avanti nella fede e nella gioia in Cristo Gesù, nonostante le cose che succedono. Allora, quando sono successe queste due situazioni in cielo e poi in Adamo, il mondo si è trasformato, è diventato un mondo come lo vediamo adesso, pieno di malattie, pieno di problemi, pieno di angosce, e soprattutto la morte è stata la condanna, la morte che è così vicina a noi, che appena uscendo, se possiamo essere investiti, se c'è un pazzo, cioè la morte è la condanna di Dio se crediamo. Cioè non siamo tanto lontani da queste parole devono essere la nostra vita, devono essere la nostra vita, la nostra speranza. Allora il Signore, in questo suo disegno benevolo che va avanti per la sua grazia, per la sua benignità in Cristo Gesù, cosa ha fatto? Ha progettato subito, ha fatto in modo che noi potessimo passare da figli di Adamo a figli di Dio in Cristo Gesù. Ha avuto un progetto meraviglioso per noi. Il Signore ha avuto un progetto meraviglioso per noi. Romani 5, versetto 12. Perciò, Romani 5,12, perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, qui ci siamo anche noi, cioè per la carne di peccato, per via della nascita carnale attraverso i nostri genitori, noi siamo qui. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato se non c'è legge. Saltiamo due versetti, dal versetto 15. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci della grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso noi. Cioè avete capito cosa è successo quando ci siamo pentiti, quando abbiamo confessato che i nostri peccati non erano per gli uomini, per i tribunali umani, ma era per il tribunale celeste. Noi, qui, è successo che nel momento che lo Spirito Santo ci ha accolti, e io quando vedo il nostro Kerem, che ha gioito così tanto per la sua salvezza in questa sala e l'ha testimoniato con una gioia incredibile, ha capito che non era solo un misero, un peccatore, ma era un'anima eterna che adesso vive un particolare momento della sua vita, ma che poi avrà in cielo la sua rivincita in Cristo. E riguardo, versetto 16, e riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso di quell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo la giustificazione. Vedete, la fede nostra, la fede che se abbiamo la fede, se siamo qui, è perché lo Spirito Santo in qualche modo ci ha presi, ci ha afferrati e fatti figli di Dio. Perché siamo attraverso la fede, siamo diventati giustificati. Mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione. Noi siamo qui perché siamo stati giustificati per fede. Perché? Se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Se non leggiamo queste cose e se queste cose non sono la gioia della nostra vita, se non conosciamo questi passi e non sono la nostra gioia, io non so se leggendo i giornali di questo modo, potete comprare tutti i giornali che ci sono nelle edicole, non troverete altro che delle schifezze che riguardano solo questa vita. Tutti hanno lo sguardo volto a terra e pensano solo alle cose di questo mondo. Ma qui c'è da guardare in cielo. Il Signore, giustificandoci per fede, come dice qui, ci ha passati per mezzo della fede da figli di Adamo a figli di Dio in Cristo, avendo un regno eterno che ci aspetta. Quindi non solo delle tribolazioni in questa vita, perché delle tribolazioni ce le hanno tutte, tutti in questa vita comunque. Versetto 19. Poiché, siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche, attenti, qui si cambia, eh? Eravamo in Adamo e quindi eravamo sotto la punizione eterna. Così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Molti saranno costituiti giusti. Or la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, la legge di Mosè. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Poiché come il peccato regnò nella morte, come figli di Adamo, così anche per la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, mediante Gesù Cristo nostro Signore. Cioè qui ci sono delle parole che se considerate ci rallegrano di un'allegrezza eterna e se non le consideriamo piangiamo solo su noi stessi. Perché abbiamo perso, come i cattolici, i bravi cattolici, che pensano solo alle cose della terra. È proprio perché questi uomini cattolici pensano solo alle cose della terra, hanno perso di vista le cose celesti. Allora, abbiamo visto che la tentazione è stata la causa del disastro che ha colpito la creazione di Dio che era perfetta e noi e Adamo ed Eva prima di peccare erano celesti, erano immortali, non avevano problemi di malattie, di problemi di morte eccetera. Ma col peccato è entrata la morte, col peccato sono subentrati tutti i problemi di questo mondo e chi non crede guarda solo a quelle cose lì. Guarda solo attraverso i giornali, i telegiornali, eccetera, guarda solo ai problemi che sono stati creati da questa tentazione che a causa dell'orgoglio ha causato la caduta degli angeli e di Adamo. Ma noi Non possiamo rimanere in questa posizione, perché tutta la scrittura ci esorta a alzare gli occhi al cielo, a vedere le cose in Cristo. A vedere le cose in Cristo. Per questo abbiamo speranza, siccome continuiamo a vivere in questo mondo, noi abbiamo speranza in Cristo. Noi abbiamo gioia in Cristo, noi cantiamo in Cristo. Allora, volevo dire che la caduta è primiera è stata a motivo dell'orgoglio che ha fatto sì che la tentazione, che è contraria alla verità di Dio, creasse il problema sia degli angeli che dell'uomo. E Satana è diventato padrone dell'uomo, perché l'uomo ha creduto in lui, e questo mondo è sottomesso a Satana. Satana verrà giudicato quando il Signore vorrà. Adesso Satana sta ancora facendo il suo lavoro e cerca di soffiare paura, angoscia, incredulità nei nostri cuori. Ma se voi avete a presente il Vangelo, i Vangeli, i tre Vangeli, noi lì vediamo una cosa straordinaria che ci consola. Ci sono stati due personaggi che sono nati per volontà di Dio, intendo Giovanni Battista e Gesù, nei quali noi crediamo, che hanno fatto una cosa straordinaria. La consideravo in questi giorni. Giovanni Battista è vissuto, nato da genitori, suo padre era un sacerdote e sua madre era una levita, una donna levitica. Hai capito? Cosa ha fatto? È andato via da casa sua, è andato a vivere nel deserto. Il Signore gli ha messo nella testa, per mezzo della fede, siccome era stato proprio voluto, nato da un miracolo, questi genitori erano vecchi, non potevano aver figli. Il Signore ha preso l'anima di questo figlio, Giovanni Battista, e l'ha portato nel deserto. Perché? Dove viveva con una cintura, con una pelle di pecora addosso e viveva di locuste, di come si chiama, cavallette e miele selvatico. Cioè viveva fuori dal culto che i sacerdoti dell'Antico Testamento avevano corrotto. Non c'era più niente di buono di insegnamento in Israele quando è venuto Gesù. Gesù perché ha dovuto soffrire? Perché ha dovuto cercare dei peccatori pentiti? Perché Gesù ha dovuto morire sulla croce? Perché gli stessi giudei lo hanno condannato e ucciso, e fatto uccidere. Cioè allora, cosa vuol dire? Vuol dire che quest'uomo ha per tutta la vita è vissuto pur essendo tentato, è stato fedele verso il Signore. E quando è venuto Gesù ha potuto indicarlo. Quello è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quell'uomo è servito per indicare Gesù e per provocare attraverso il battesimo d'acqua una rivoluzione nel popolo di Dio. Cioè questo è un'antitentazione. Quello che è successo a Giovanni Battista è qualcosa che deve farci aprire gli occhi così, verso il cielo, verso quello che Dio può fare nella nostra vita, se solo ci crediamo, con perseveranza. Giovanni Battista è vissuto di umiliazione per non peccare e per poter indicare Gesù. Questo è l'agnello di Dio. Questo era il compito di questo uomo, perché indicasse Gesù, questo uomo Gesù, nato di Spirito Santo, che vivendo nel suo popolo per 32 anni doveva sacrificare la sua vita per noi e col suo sangue lavarci di tutti i peccati passati, presenti e futuri, sia per le nostre generazioni nell'era cristiana, sia per quelli indietro che avevano creduto per mezzo dei sacrifici di animali. Cioè, era importante, ma com'è che Gesù non è stato tentato? Cioè, è stato tentato, ma non è caduto nel peccato. Gesù è stato tentato da Matteo 3, è stato tentato da Satana. Perché è stato tentato? Perché doveva dimostrare con la sua adesione al Padre, mantenendo la comunione col Padre a costo di questo sacrificio, 40 giorni di digiuno nel deserto, doveva dimostrare che era un uomo speciale, un uomo che, illuminato dalla grazia per la fede e la gioia di essere servo di Dio, aveva la capacità di non soggiacere alla tentazione. Perché se Cristo avesse peccato una sola volta, noi non avremmo nessuna speranza. Era stato mandato dal Padre. Vedete com'è importante quel piano eterno di benedizione? Io credo che tutti questi fratelli perseguitati che ci sono nel mondo hanno una luce di Spirito Santo tale per cui queste cose vengono loro illuminate. Gesù è stato un uomo che aveva lo sguardo nel cielo e in ubbidienza al Padre è diventato ed è stato nella sua vita la dimostrazione di un agnello immolato per il nostro peccato. Da qui viene la forza e la potenza del cielo sulla terra. Perché queste chiese non si spengono, ma progrediscono? Più vengono perseguitate, più ne vengono delle altre. Ma vi rendete conto che l'impero romano è stato vinto dalle persecuzioni dei cristiani? I cristiani perseguitati a Roma, nei circhi, mandati in bocca ai leoni, in tutti i modi incredibili, hanno avuto la fede tale per cui la Chiesa progrediva, diventava più forte. Tant'è vero che è diventata una... Non c'era bisogno di giornali. Cioè la gente, vedendo... andava col loro peccato per beffeggiarli mentre morivano, ma rimaneva tremendamente scossa dal fatto che cantavano andando al martirio coi loro figlioletti che dovevano essere divorati dalle bestie. Cioè, ma vi rendete conto che la storia, anche la storia umana, che non parla di queste cose, è stata solcata da questo giudizio tremendo. L'impero romano ha dovuto smettere di perseguitare i cristiani perché ormai erano tutti cristiani. Cioè, più li perseguitava, più queste persone prendevano forza, perché lo Spirito Santo trionfa nella Chiesa se stiamo attenti, ma altrimenti siamo smarriti. Io dico che la Chiesa nella quale noi siamo qui è una Chiesa dello Spirito Santo. Non so se qualcuno ha qualcosa da dire. È una Chiesa che vive ancora per mezzo dello Spirito Santo. Al martedì e al giovedì siamo in pochi, alla domenica siamo in molti, ma noi pensiamo che lo Spirito Santo vi porti qui e vi porti ancora e con più gioia e con più allegrezza, perché noi viviamo di Cristo, noi viviamo dello Spirito Santo, noi viviamo delle promesse di Dio, perché altrimenti in questo mondo non c'è altro modo di vivere se non schifezza, 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 quella che vedete per televisione tutti i giorni della vostra vita. Quindi io dico che come la tentazione ha causato il crollo apparente del progetto di Dio, così la vittoria contro la tentazione di Cristo ha creato una potenza celeste che si manifesta nella Chiesa, in noi, anche se siamo deboli, si manifesta nella Chiesa e ci rende forti, capaci di andare avanti, capaci di sperare, capaci di essere contenti nelle sofferenze che il Signore permette, perché le permette Lui, le permette Lui. Quindi, se secondo questo, siccome l'orologio mi punisce, io tornerò a parlare di queste cose in un'altra occasione, ma voglio dire che la nostra vita, la nostra presenza qui, è una presenza reale, concreta in questo mondo, e non dobbiamo lasciarci spaventare dalle sofferenze e dalle persecuzioni dei nostri fratelli, anzi pregare per loro, affinché possiamo andare avanti in questa speranza che vive ancora nei nostri cuori, anche se siamo un po' talvolta un po' deboli, un po' acciaccati, ma il Signore continua a nutrire questa speranza, perché la nostra vita non è più una vita terrena, è una vita eterna in Cristo Gesù, il Signore nostro. Siamo passati da Adamo a Cristo e quindi abbiamo tutte le gioie e le speranze e le benedizioni di Dio.
Amen. Amen.